Come ci ricordava Guia, quando Gesù predicava nelle piazze, nelle sinagoghe, nel tempio, la gente rimaneva stupita, sentiva che Gesù aveva un'autorità tutta particolare, superiore a quella degli scribi e dei farisei che potevano anche ascoltare, e si chiedeva da dove venisse questa sapienza a Gesù. Dove aveva imparato tutte queste cose? È un po' la domanda che ci facciamo anche noi. Vorremmo appunto meditare, contemplare la figura di Gesù Maestro per ricevere anche noi un po' di questa sapienza, per partecipare, per fare anche noi nella nostra vita, alla sequela del Signore Gesù Maestro, un cammino verso questa sapienza, riceverla, assimilarla un po' anche noi. Ecco, Guia diceva appunto che probabilmente Gesù aveva studiato in una scuola, dai Vangeli possiamo dedurre che sapeva leggere, perché nella sinagoga di Nazareth si alza a leggere il rotolo del profeta Isaia, forse sapeva anche scrivere, Giovanni dice che scrive per terra, però Giovanni riporta anche una domanda che i giudei si fanno, al capitolo 7, versetto 15 dice: dicono i giudei, ma come mai conosce le scritture senza aver studiato? Ecco, questo probabilmente significa che forse Gesù non aveva fatto proprio degli studi sistematici, però certamente aveva una grande conoscenza della scrittura. Allora, al di là delle questioni anche un po' di scuola, è quello che possiamo dire di Gesù con certezza: Gesù ha sicuramente frequentato la scuola della parola, cioè lui ha ascoltato, probabilmente ha letto anche lui in prima persona le scritture, le ha pregate, meditate, e soprattutto Gesù ha rielaborato quello che leggeva attraverso la sua meditazione personale, l'ha rielaborato in base alla sua personale esperienza religiosa, alla sua intima conoscenza del Padre. Nella Bibbia ci sono alcuni testi che sono detti appunto sapienziali, che sono quelli che così vi suggeriamo stasera se volete praticare una preghiera, chiamiamola così, sapienziale, cioè pregare insieme a Gesù Maestro, in base un po' alla proposta che stiamo facendo in questo percorso. Allora, pregare con Gesù Maestro, come possiamo farlo? Appunto, dicevo, ci sono questi testi della Bibbia che sono detti sapienziali perché in essi viene riportata la sapienza di Israele. Vengono riportate tutta una serie di meditazioni, riflessioni, acquisizioni che Israele ha fatto nella sua storia, a partire chiaramente dalla sua relazione con Dio, che costituiscono un po' un tesoro, no? Un tesoro di sapienza, dove troviamo per esempio tanti detti, tante massime sull'uomo, sul mondo. Anche esprime in questi testi sapienziali c'è una conoscenza anche di Dio. Infatti, il principio della sapienza in Israele è proprio il timore di Dio, e voi trovate nel Salmo 11, per esempio, nel libro dei Proverbi, capitolo 1, versetto 7, anche altri, o nel libro del Siracide, proprio questo principio. Il principio della sapienza è il timore di Dio, cioè la consapevolezza della sua presenza, del suo essere il creatore di tutte le cose, di essere infinitamente più grande dell'uomo, e quindi l'ascolto di questo Dio che poi ha parlato attraverso Israele agli uomini. E questa sapienza poi, in particolare, Israele la tramandava, la conservava, e con questa si confrontava anche con quella di altri popoli, come per esempio i greci. Allora, come possiamo pregare con Gesù Maestro? Vi proponiamo alcuni di questi testi di stampo sapienziale. Per esempio, potreste prendere il libro dei Proverbi, e leggendo questo libro dei Proverbi potreste lasciarvi indicare, suggerire le risonanze che quelle parole che ascoltate hanno nell'insegnamento di Gesù. Cioè ritrovare in quei testi quello che Gesù stesso insegnava, che in parte è in continuità, in parte però anche in discontinuità, perché Gesù ha portato anche molto di nuovo. Il libro dei Proverbi, per esempio, è un libro molto ampio, però sul foglio che vi abbiamo preparato vi indichiamo invece alcuni salmi, che magari sono dei testi un po' più brevi, e infatti ci sono alcuni salmi nel Salterio che sono appunto detti sapienziali, perché esprimono questa saggezza, questa sapienza. In particolare ve ne abbiamo indicati 5: il Salmo 1, il Salmo 16, il Salmo 49, il Salmo 112 e il Salmo 139. In grassetto trovate la numerazione ebraica, che è quella che ha adottato anche la Bibbia di Gerusalemme, tra parentesi invece la numerazione della CEI, che trovate per esempio su altre Bibbie come la Bibbia Tob. Allora, facciamo un esempio, così forse è più chiaro. Prendiamo il Salmo 1. Il Salmo 1 dice: «Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina». Non c'è dubbio che Gesù conoscesse questo salmo. Allora, quando lo ascoltava, quando lo pregava, cosa poteva suscitare in lui come risonanze? Allora, per esempio, ascoltando l'inizio, «Beato l'uomo». Ecco, questo ci rimanda alle beatitudini, il testo che anche Guia, di cui parlava anche Guia. Allora, per esempio, potrei leggere il testo delle beatitudini, magari nella versione di Luca, che è un po' più sintetica, e in quel testo posso vedere cosa c'è di simile a quello che ho letto in questo salmo e cosa invece c'è di nuovo. Per esempio, il salmo dice che la via degli empi andrà in rovina. Ma nel testo delle beatitudini Gesù parla della misericordia, dell'amore dei nemici. Allora, per esempio, questo mi può suggerire che Gesù, nel leggere questo salmo, sentendo che la via degli empi va in rovina, abbia sviluppato una profonda sollecitudine verso le persone che rischiano di perdersi nella loro vita e abbia in qualche modo predicato, impostato il suo ministero, no, di maestro, proprio per cercare di fare in modo che le persone si convertissero attraverso la conoscenza della misericordia del Padre che lui ha rivelato. Oppure, per esempio, il Salmo dice: «Beato l'uomo che non siede in compagnia degli stolti». Cosa ha significato questo per Gesù? Chi erano questi stolti con i quali è meglio non avere nulla a che fare, che lui magari ha evitato? E poi, per esempio, quando il Salmo dice non indugia nella via dei peccatori, se io penso a Gesù che mangia e beve con i pubblicani e le prostitute, per Gesù cosa sta facendo? Contraddice questa parola? O la sta in qualche modo appunto reinterpretando? Chi sono per lui i peccatori? Cosa vuol dire per lui non indugiare nella via dei peccatori? Ecco, allora un po' il suggerimento è questo. Partendo dalla lettura del Salmo e dalla lettura magari di altri testi del Vangelo come le Beatitudini, o pensando un po' a quello che Gesù ha fatto e ha detto, lasciarsi un po' suggerire, no? Suggestionare, indicare dei confronti, dei paragoni, perché da questo può venire fuori proprio questa figura di un maestro, come dice Gesù stesso, un rabbi che dal tesoro di Israele, della sapienza di Israele, tira fuori cose nuove e cose antiche. Oppure, per esempio, un'altra indicazione, il Salmo 112. Se leggete il Salmo 112 ci sono alcuni punti che sembrano il ritratto di Gesù. Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto, dona largamente ai poveri. Allora, se leggo questo Salmo e penso alla figura di Gesù, posso immaginare come nella sua lettura, nella sua meditazione, nella sua preghiera su questo salmo, Gesù forse ha fatto di questa parola un suo programma di vita. Questo salmo parla di lui in che modo? Ecco, e poi questo tipo di preghiera è un po' secondo l'indicazione di Ignazio negli esercizi spirituali. Ignazio in vari punti, ma in particolare per esempio al numero 114, al paragrafo 114, dice, ecco, dopo tutto questo lavoro di confronto, di meditazione, cerco di riflettere in me stesso per ricavare qualche frutto da quello che ho letto. Buona preghiera.